vi ringrazio, visto che dovete economizzare il tempo, vi ringrazio molto per l'invito e soprattutto anche perché ho avuto occasione finora di vedere degli interventi che vanno in una direzione che è quella che stiamo prendendo un po' tutti e che ci consentirà, secondo me, di gestire il rischio nella modalità, secondo me, migliore per tutta la collettività e mi spiegherò tra poco. Perché effettivamente qua c'è una platea dove abbiamo funzionari pubblici, come chi vi parla, abbiamo progettisti e professionisti che devono trovarsi a implementare le soluzioni, abbiamo accademici, abbiamo anche amministratori. Cosa significa questo? Significa che spesso noi lavoriamo a silos, non ci parliamo. Ma in una tematica come questa vedrete che molto, molto presto capiremo anzi, che la gestione del rischio è un tema che tocca tutti quanti gli aspetti e nessuno può chiamarsi fuori. Ok? Bene, vorrei anche ringraziare veramente l'Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige per aver messo in piedi questa iniziativa attraverso il suo presidente. E quindi vi parlo di quello che abbiamo realizzato noi in questi anni come Regione Valle d'Aosta nell'ambito del rischio accettabile e della gestione del rischio. Cercherò di fare qualcosa che serva anche un po' ai professionisti, soprattutto perché quando si va a questi convegni si ha spesso l'impressione che ci sono delle cose che arrivano da Marte e nessuno le riesce a mettere in piedi e nessuno le riesce a implementare, soprattutto a un livello di progetto. Vi farò anche vedere che cominciamo ad avere anche dei professionisti che lavorano in questo ambito. Bene, intanto qual è la nostra storia in questo argomento? La nostra storia è quella di qualcuno che ha cominciato a lavorare senza conoscere Claudia e quello che faceva. Io, permettetemi un attimo, domani faccio 60 anni, quindi un attimo di narcisismo senile, io sono stato per un po' di anni dirigente nella protezione civile regionale e per 5 anni dirigente, direttore dei servizi antincendio regionali che funzionano un po' come a Bolzano, però con una componente di volontari sempre un po' più bassa e con professionisti. Quindi ho fatto, anzi vi chiedo di salutarmi Ernst Speyer e Martin Gasser se li vedete, e quindi ho fatto parte del Comitato Tecnico Regionale della Prevenzione degli Incendi, dove lavoravamo con la direttiva Seveso ed era chi vi parla che alle volte autorizzava le deroghe o trattavamo i piani di rischio di incidente rilevante. Adesso vi faccio vedere un po' perché cito questa cosa. Intanto per farvi vedere che non l'ho cercato su Wikipedia ieri sera, ma anche perché farvi vedere che ne parliamo con cognizione di causa. I tempi intanto sono maturi, io vado veloce, tanto poi vi trovate le slide. I tempi sono maturi per valutare la gestione del rischio da caduta massi in maniera moderna. Cosa vuol dire? Che quelli che da voi chiamano i piani di pericolo, da noi sono le carte degli ambiti inedificabili, sono stati redatti con un enorme sforzo da noi dopo l'alluvione 2000 sulla base di metodiche che prevedevano di incrociare carte, che erano carte delle pendenze, eccetera, eccetera. E chiaramente, laddove si concertavano le carte con la regione, i comuni concertavano le carte con la regione, uscivano fuori delle aree che alle volte erano sovrastimate per quel che riguarda gli strumenti che abbiamo oggi, ma soprattutto per quel che riguarda anche la compatibilità di certi tipi di intervento, perché dove era rosso praticamente per tutto, adesso no, da un po' di anni a questa parte no, però cambiano gli strumenti, noi dobbiamo adeguarci. Bene, intanto che cosa è cambiato in questi anni nella normativa? Beh, intanto è stato introdotto in qualche normativa il concetto di rischio accettabile. Vediamo subito di che cosa parliamo. Che viaggia normalmente a 10 alla meno 6 fatalità anno, ok? Bene, poi si introduce, come detto già Claudia, il concetto di rischio tollerabile, il campo ALARP, quindi il campo in cui abbiamo un rischio, lo possiamo tollerare, ma lo dobbiamo ridurre. E infine il fatto che se non riusciamo a mitigare il rischio con delle opere di tipo strutturali, possiamo integrare questo sistema di interventi strutturali con delle opere di gestione, con degli interventi di gestione che sono i piani di protezione civile piuttosto che delle procedure di protezione civile. Guardate questo. Quando io mi sono seduto lì da noi al servizio geologico, abbiamo subito cominciato a parlare di rischio accettabile perché c'era questa pressione. Io mi portavo dietro l'esperienza, che è questa. Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001, ok? Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica territoriale per zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, che sono quelli dove se c'è un incidente, mettiamo un'esplosione all'interno del stabilimento, gli effetti si risentono anche all'esterno. Andate a vedere qua, il puntatore laser non mi funziona, ma comunque lo vedete bene. Allora, le zone, in zone dove il rischio di inizio di letalità dovuto a un'esplosione o un rilascio di sostanze tossiche viaggia da 10 alla meno 4 a 10 alla meno 6, quindi un rischio molto elevato, come vedremo più avanti quando parliamo di caduta massi, in queste zone sono consentite aree con destinazione prevalentemente residenziale per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5, luoghi soggetti ad affollamento rilevante con frequentazione al massimo mensile, ad esempio, fa pure l'esempio il legislatore, tanto fiere, mercatini o altri eventi. Allora, voi autorizzereste un mercatino in una zona dove il rischio di caduta massa è 10 alla meno 3? Risposta collettiva, no. Eppure, dal 2001, il nostro legislatore consente di fare questa cosa. Perché? Perché il legislatore italiano non ha, ma anche gli stranieri, non ha una norma dove orizzontale, dove impone un rischio accettabile per qualsiasi attività umana. Laddove si è trovato con le spalle al muro, cioè gallerie ferroviarie, gallerie stradali e incidenti rilevanti, quindi non poteva chiudere ferrovie, non poteva chiudere le autostrade, e naturalmente le industrie che risalevano ai primi del Novecento sono state accerchiate dai quartieri e quindi non poteva spostare le industrie perché gli chiedevano anche magari qualche contributo che non poteva dare, il legislatore ha normato il rischio accettabile. Laddove non si è trovato con le spalle al muro, siamo ancora nell'incertezza. Noi abbiamo avuto dei casi di studio, che adesso vi farò vedere, e il primo l'abbiamo affrontato quando ancora la norma UNI non c'era. In quegli anni abbiamo incontrato Claudia Strada, e abbiamo fatto strada insieme, io ho avuto il piacere e l'onore di essere coinvolto in questo percorso di costruzione della norma UNI, portando dentro l'esperienza che avevamo fatto. Diciamo intanto che la norma UNI si appoggia, è una norma tecnica, non potevamo chiaramente fare lobbying a livello di Roma e fare una legge sul rischio accettabile della caduta massi, non avevamo una forza. Abbiamo deciso, come ha detto Claudia, di costruire una norma tecnica, che è già un bel punto di partenza, perché chiaramente quando succede qualche disastro il CTU dovrà rifarsi a questa norma. Mutatis mutandis, però, lo dico ai professionisti, se uno non progetta norma UNI, questa norma UNI sarà la lista della spesa di qualunque CTU che non ha mai visto una caduta massi, ma che legge step by step che cosa non abbiamo fatto. Quindi attenzione, dobbiamo cercare di applicarla questa norma. Ora, la norma UNI si basa sulla norma ISO IEC 31000, che è la norma internazionale che detta prescrizioni in materia di valutazione del rischio e che quindi costituisce un framework a livello internazionale dove possiamo andarci ad ancorare. Come ha detto già Claudia, è questa, vi salto queste definizioni che credo a fine giornata vi usciranno dalle orecchie, quindi abbiamo rischio specifico, rischio totale. E nella norma UNI introduciamo anche quello di cui ha parlato Claudia, che è il concetto di rischio indiretto, chiaramente, che nei nostri territori alpini è molto importante, perché spesso e volentieri noi carichiamo su Rendis la richiesta di un intervento e abitanti a rischio zero, perché è una strada, sì, però mi chiude l'accesso al comune di Courmayeur, causandomi una perdita di X mila euro al giorno, no? Qua sono foto tratte dalla Farna sulla superstrada Rocco Ballabio o Ballabio di qualche anno fa sotto Natale, e chiaramente il rischio indiretto è un passo avanti che dovremmo fare in quello che è il nostro percorso di studio, che richiede comunque delle valutazioni, per cui anche noi geologi non è che siamo esperti, ci vorranno degli economisti. Ok, rischio H per V. E naturalmente, ecco, una parte un pochettino più, perdonatemi, di tipo didattico, come arriviamo alla valutazione della pericolosità a norma UNI, no? Perché prima di costruire il rischio abbiamo la stanza con l'elemento radioattivo, io mi immagino sempre questo, se è vuota nessun rischio, l'ha detto il dottor Zambotto prima, se c'è qualcuno, allora cominciamo a vedere qual è il pericolo. Abbiamo 5 step, che sono l'analisi del tipo di elemento atteso, la valutazione dell'intensità dell'evento, quindi l'energia, la valutazione della probabilità di accadimento, probabilità di innesco, probabilità di transito. Questo è il caso da cui siamo partiti noi. Era un centro di conferimento rifiuti, era il 2017, nel 2012 ci fu un crollo, il centro di conferimento rifiuti che serviva a parecchi comuni è stato chiuso. Dopo qualche anno i nostri amministratori ci hanno detto noi vogliamo riaprire, noi abbiamo detto ma guardate che non è una grande idea, allora hanno detto non importa, dovete riaprirlo, provateci. Okay. Allora siamo partiti e abbiamo detto ok, abbiamo uno strumento, facciamo l'opera di mitigazione. Poi, dopodiché, attenzione che quando facciamo la valutazione del rischio e diciamo il rischio è 10 alla meno 4, quindi siamo ancora fuori dai parametri, no? Non è finito il film, eh? Possiamo ancora giocarci qualche carta, imponiamo e prescriviamo un tempo ridotto di utilizzo tale per cui il rischio scenda a 10 alla meno 5, 10 alla meno 4, 10 alla meno 6, come si fa nella sicurezza sul lavoro. Non è che sto parlando di leggi che non ci sono nel mondo, cioè si fa, ci sono tante porte già aperte in questa direzione. Questo è un altro caso più fresco, più recente, che è una strada regionale che è stata chiusa a seguito di un crollo molto importante e sulla quale ed è stata chiusa nel 2019 e ha cominciato a essere aperta gradualmente nel 2021. Ok? Bene, allora, la pericolosità dell'evento atteso ovviamente si basa su due passaggi fondamentali. Io ho inserito dei richiami, li ho chiamati memento per i professionisti, per i progettisti, chiedo scusa, in modo da capire dove si va. Altro box. Progettiamo anche noi, collaudiamo anche noi, realizziamo direttamente circa 20 milioni di euro di barriere e valli all'anno, quindi abbiamo le mani in pasta. Cioè vi parla uno che potenzialmente può andare in galera da un momento all'altro su queste cose. Allora, ovviamente si fa lo studio, si deve caratterizzare l'area sorgente e fare lo studio della dinamica di caduta. L'analisi dell'evento atteso ha alcuni modi di essere eseguita. Uno l'ha già citato Claudia, questo è il top per me. Perché chiaramente è stato elaborato in uno studio fatto per la Regione Valle d'Aosta, ma devo sempre dare lo sponsor, ma è un bel metodo perché si parla con la cultura degli ingegneri, cioè basato sui tempi di ritorno, come ha detto Claudia, dimensiono un solaio per un sisma con tempo di ritorno, posso dimensionare un'opera di difesa per un evento di crollo con tempo di ritorno. Qual è la sua debolezza? La debolezza, e ve lo dico subito, è che dobbiamo avere un record robusto, come tutti gli strumenti statistici, ma molto esteso nel tempo, perché se questo metodo è molto sensibile ai crolli recenti, per cui se non ho tanti crolli nel passato, la valutazione diventa un po' sbilanciata, ma a favore di sicurezza, per cui lui tende a esagerare il blocco del progetto. Allora, in questo caso del centro di conferimento, siamo andati a fare una valutazione dei tempi di ritorno. E abbiamo imposto, in questo caso, un tempo di ritorno pari alla vita utile dell'opera. Questo è un altro concetto. Il tempo di ritorno si può anche accorciare, basta compararlo con quello di vita del bene che voglio tutelare, no? Ok? Inutile costruire una barriera per un masso che ha un tempo di ritorno di 100 anni che avrà un volume sicuramente superiore, perché non mi serve a niente. Quindi questo è un altro sistema che potrebbe anche, noi stiamo riflettendo, ho visto la presentazione di Folkmar prima, molto interessante, stiamo riflettendo su introdurre questo concetto in certe deroghe a dei vincoli di pianificazione territoriale. Vuoi fare un parcheggio per i camper? Presentami un piano dove mi dici che per 25 anni tu avrai sicuramente necessità che ci sono i camper in quella zona. Allora io ti lascio fare la barriera che mi svincola l'area rossa a valle, a condizione che tu poi le vada a fare la manutenzione. Ok? Va bene. Allora, nel caso del centro di conferimento abbiamo individuato, non ve la faccio lunga, un volume di 4 metri cubi che era quello a parallelepipedo, conforme a parallelepipedo, vabbè, mi è scappato. Questo è il caso 2. In questo caso noi non avevamo la possibilità di usare il tempo dei metodi, il metodo dei tempi di ritorno. Quindi che metodo abbiamo usato? L'altro metodo che ci aiuta è quello della bloccometria, analisi statistica dei blocchi, della taglia dei blocchi al piede della parete. Con questa analisi, noi avevamo fatto anche l'analisi dei volumi rocciosi unitari in parete, perché avevamo un laser scanner e tutto, però chiaramente l'analisi dei blocchi al piede della parete tiene anche conto di quelli che sono gli effetti di frammentazione, cioè ci dice che lingua parla questa parete. Abbiamo dovuto comparare le due taglie dei volumi rocciosi unitari, quello che usciva fuori dalla valutazione statistica che è nella seconda riga e quella che veniva fuori dall'analisi in parete, abbiamo visto che grosso modo si parlavano e concordavano su un blocco pari a 6 metri cubi di volume. Bene, allora, abbiamo visto come ci siamo comportati dei due casi. Un caso in cui non potevamo lavorare con i tempi di ritorno, in cui potevamo lavorare con i tempi di ritorno, un secondo caso in cui invece con i tempi di ritorno non potevamo lavorare. Chiaramente siamo poi passati al studio della dinamica di caduta e ovviamente definiamo il primo concetto. Abbiamo il metodo dei tempi di ritorno o comunque l'analisi del volume roccioso che si può staccare, non mi dice se quel blocco può arrivare a colpire il bene. Quindi io introduco una probabilità di accadimento, di distacco, pardon, che è la probabilità di innesco, la faccio mitigare o moderare da una probabilità di raggiungimento. No? Chiaramente vedete due esempi, questo a sinistra, lettera A, è un esempio in cui la probabilità di accadimento è uguale a quella di innesco, e il secondo è un esempio invece in cui non tutti i blocchi arrivano al piede del versante. Ok, la valutazione della probabilità di innesco nel caso 1 abbiamo detto che era quella per un tempo di ritorno di 30 anni, mi dimensiono il mio blocco di progetto, nell'altro era un blocco di 6 metri cubi con un tempo di ritorno, qui abbiamo lavorato allo studio preliminare c'era stato fatto dall'Università di Milano Bicocca, il professor Frattini, che qui in sala lo sa molto bene, e è stato imposto da Bicocca, ha detto mettiamo un evento l'anno, che è tantissimo, perché è 1 per 10 alla meno 1. Ok, con gli strumenti GIS, nel primo caso noi abbiamo usato un programma di simulazione caduta massi che è Rocky 4D, che è molto diffuso, questo perché ci consente agilmente di parlare con gli altri progettisti. Nel primo caso abbiamo ottenuto delle curve, per esempio, questa è una modalità di rendering, può anche essere diversa, come a destra, un tipo di curve di isoprobabilità di raggiungimento. Così come nel secondo caso, dove si individuano delle direzioni di caduta. Dopodiché abbiamo ovviamente tagliato le sezioni più a rischio con dei programmi 2D, e abbiamo ottenuto l'intensità dell'evento e le famose altezze di volo, che sono sempre qualcosa da non sottovalutare, quindi energie e altezze di volo. Nel primo caso, che è quello del centro di conferimento, abbiamo fatto una prima analisi, ripeto, siamo ancora in un dominio pre-uni, qua andavamo col buon senso, la comparazione delle norme, eccetera. Abbiamo fatto un'analisi dove vedete subito che c'era la possibilità di fare un rilevato paramassi che aveva dei problemi di cantierizzazione fisici e aveva anche dei problemi di costi, che intercettava l'86,3%. E poi c'erano delle barriere paramassi, da cui quella verde è stata la soluzione che è stata scelta, che costava 402.600 euro. Bene, allora, che cosa succede? Torno al concetto che ho detto prima, siamo ancora in un dominio senza barriera, no? Vedete che a sinistra il punto 1, che è il punto diciamo più pericoloso di quella zona, no? Ha una probabilità di raggiungimento di 1,9 per 10 alla meno 2, quindi molto alta. Però, siccome non tutti i blocchi arrivano in quella zona, cioè no, pardon, chiedo scusa, siccome in caso di innesco, l'innesco avviene una volta ogni 30 anni, la probabilità diventa alla fine 6,27 per 10 alla meno 4. Quindi abbiamo già un livello di rischio senza barriere che, diciamo, non è ancora accettabile, ma è già decente. Quando andiamo a inserire le barriere, la probabilità scende da 6,27 a 1,29 10 alla meno 4. Allora uno dice, cavolo, però hai speso 400.000 euro per... purtroppo qui c'era una scelta politica, non si poteva fare a meno, quindi siamo andati a scendere, a inserire il discorso delle procedure di protezione civile, o meglio, delle procedure di esercizio del nostro centro di conferimento, in modo che ci fossero meno persone durante la settimana. Come ha detto Claudia, ovviamente c'è anche un'analisi costi-benefici che è molto importante per noi. Per quello che vi ho detto, queste non sono soltanto procedure che servono per tutelarci di fronte a un eventuale incidente. Guardiamo qua, per esempio, questo l'abbiamo fatto con un foglio Excel. La soluzione individuata costa 402.000 euro e mi riduce il rischio a 1,29 10 a meno 4. Ma se io spendo il 42% in più, ottengo una riduzione del rischio solamente del 26% in meno. Ok? Per cui comincio ad arrivare a 10 alla meno 5, con tutti i problemi che mi porto dietro alla realizzazione del vallo. Attenzione, c'è un altro problema che ci impone la valutazione del rischio, ne approfitto, tanto da quello che vedo ancora 9 minuti dovrei starci. Un altro aspetto è questo. Tutti noi, a meno noi che realizziamo le opere, abbiamo crollo, procedura di protezione civile, liberiamo la strada, ok, qualcuno si piglia la responsabilità di dire che si passa, chiamiamo l'assessore, l'assessore dice ok, i soldi ci sono, mettiamo i soldi, fantastico, sì, poi passano almeno 2 anni prima che faccia il collaudo, in quei 2 anni la barriera non c'è, quindi come gestiamo questa fase intermedia? Valutazione del rischio, e poi quando la sto costruendo, gli operai che vanno sotto in una zona a rischio, come valuto il rischio a cui sono soggetti, quindi DM81, abbiamo bisogno di strumenti, perché se no le barriere non le facciamo più, perché chiaramente la barriera è lì per quello, quindi insomma. Ecco, quindi qua ho solamente riassunto i passaggi di prima, perché mi rendo conto che correndo ho fatto anche un po', ho tagliato qualche cosa, e ovviamente qua vi facciamo vedere come abbiamo ridotto i tempi di esposizione per arrivare al livello di rischio. Qua era il rischio ante operam, ok? Qua era il rischio post operam, però non eravamo ancora, punto B, non eravamo ancora messi perfettamente. Quando abbiamo imposto alcune misure, poi abbiamo fatto variare un po', si fa con un foglio Excel chiaramente, abbiamo fatto variare un po' il livello di rischio, ci siamo avvicinati a 10-5, abbiamo ridotto ancora di più il tempo di apertura e il centro di conferimento ha potuto funzionare dignitosamente, non ci hanno tirato poi le pietre dietro. Mi soffermo un attimo su questo caso della strada regionale. A sinistra vedete che la situazione ante operam e la seconda è la situazione post operam. Queste 4 barriere in 2 filari paralleli sono state realizzate in tempi diversi perché non avevamo i soldi, quindi abbiamo dovuto fare un primo lotto e un secondo lotto. Il primo lotto ha consentito di abbassare il rischio a 10 alla meno 7, tra 10 alla meno 6 e 10 alla meno 7. Quindi abbiamo potuto scrivere al sindaco, meglio, ho potuto scrivere al sindaco, e gli ho detto, guarda, che da fine 2021, era quell'anno lì, puoi riaprire, ma solo le macchine. E lui mi diceva, ma io c'ho i pullman, che poi se fanno la strada alternativa devono mettere le catene, c'è il rischio, eccetera. E ho detto, senti, i pullman non possono ancora farli passare, che portino pazienza, perché... Ecco, guardate qua che cosa possiamo fare con un programma come Rocky Four, che sapete è un programma che costa pochissimo, magari un po' complicato, con delle procedure in ambienti GIS che fanno tranquillamente i miei collaboratori. Che cos'è questo? Questo è un profilo dove un punto si muove su un profilo lungo la strada, no? E quindi io vedo qual è il livello di rischio per ogni cella, no? Come varia, prima dell'inserimento della barriera e dopo la barriera, ok? Praticamente qui il rischio è stato mitigato in maniera veramente consistente. Anche se stiamo parlando di livelli di rischio, e praticamente questa è l'ultima slide, di livelli di rischio che sono in apparenza molto bassi. Però, vedete, quando io ho mitigato 10 alla meno 6 per le automobili, quindi ci passavano dentro una persona, due persone, tre, quattro, cinque persone. Ma se io devo mitigare il rischio per un pullman che me ne porta 40, avevo bisogno del secondo lotto. Ok? Qui lavoriamo con un range intermedio, cioè, voglio dire, lavoriamo con un range medio che sta più o meno qui, non posso andarlo a mettere per ogni punto. Ma comunque rimaniamo sempre a disposizione se ci sono delle domande, no? E in questo caso la Bicocca aveva stimato che il livello di rischio a cui il livello di esposizione al rischio potesse essere di circa 400 volte l'anno, cioè potesse essere circa un 10 alla meno 5, 1,5 per 10 alla meno 5. Anche in questo caso abbiamo lavorato imponendo delle regolamentazioni al passaggio delle persone. Ultima considerazione, perché siamo alla fine. Cosa dire? Questo sistema non è solamente un sistema per dare alla popolazione una spiegazione del perché di certe scelte. È anche un ottimo sistema per non drenare dai bilanci degli enti eccessive risorse per ottenere quello che alla fine sono questi che gli economisti chiamano i costi marginali. Perché noi veniamo anche da un periodo storico in cui, quando c'erano le risorse finanziarie, si chiedeva per mitigare a 10 alla meno 10. Ma quando io viaggio in macchina io corro un rischio di 10 alla meno 4. Quindi che succede? Bisogna anche guardare il nostro lavoro in una dimensione etica. Spesso noi geologi ci lamentiamo di non essere sufficientemente ascoltati, ma dobbiamo anche essere credibili. Essere credibili significa che se io porto in mano a un decisore politico uno strumento dove io posso dimostrare il livello di rischio, il risparmio magari di risorse, perché qui comunque sono stati spesi dei milioni per ottenere dei livelli di rischio bassi, ma comunque a monte c'era una di mitigazione del rischio bassi, ma a monte c'era una scelta politica, allora io sarò molto più credibile come geologo, perché sarò anche comprensibile nel linguaggio che parlo. E se invece di chiederti un'opera da 2 milioni di euro te ne faccio fare una da 1,5 milioni o da 1 milione, quel milione magari va alla sanità e da quella strada magari non ci passiamo tutti, ma dalla sanità regionale, toccando i dovuti ferri, prima o poi tutti ci passiamo, compresi i nostri parenti. E con questo ho finito il mio intervento e vi ringrazio ancora molto per questa splendida iniziativa.